Continua in questo canto, con deciso mutamento di tono, preannunciato sul finire del canto precedente, il rimprovero di Beatrice. Il poeta magistralmente rappresenta se stesso in uno stato ad estrema confusione e paura. Viene in mente Don Abbondio davanti al Cardinal Federico. Di qua dal fiume, il fiume sacro, il Lete, c'è una vera potenza. Di là un uomo dalla virtù, cioè dalla forza, tanto offesa da muovere veramente a compassione. O tu che sei di là dal fiume sacro, volgendo suo parlare a me per punta, che pur per taglio m'era paruto acro, per punta, per taglio, direttamente, indirettamente, ricominciò seguendo senza cunta, dal latino cunctare, indugiare, senza sosta, senza fermarsi. Di se questo è vero, a tanta accusa tua confession conviene esser congiunta. Era la mia virtù tanto confusa che la voce si mosse e pria si spense che dagli organi suoi fosse dischiusa. Poco sofferse, nel senso di aspettare. Poi disse: che pense? Rispondi a me che le memorie triste in te non sono ancor dall'acqua offense. Le memorie delle colpe non sono ancora dissipate dall'acqua del Lete. Dante può dunque confessare: confusione e paura insieme miste mi pinsero un tal sì fuor della bocca al quale intender fuor mestier le viste. Ecco Dante che si vergogna dunque dei suoi peccati, trema di paura al pensiero della pena e dice un sì che non ha suono, che per capirlo bisogna vedere il moto delle labbra. Stato di grande tensione, oggettivato ulteriormente con il paragone della balestra che si rompe quando la sua corda e l'arco scoccano da una eccessiva tensione e la freccia arriva al bersaglio con minor foga. Così egli scoppia sotto il grave carico di confusione e paura, sgorgando lacrime e sospiri, e la voce esce per il suo varco rallentata. Come balestro frange quando scocca da troppa tesa la sua corda e l'arco e con men foga l'asta il segno tocca, si scoppia io sott'esso grave carco fuori sgorgando lacrime e sospiri e la voce allentò per lo suo varco. Ond'ella me, per entro i miei disiri che ti menavano ad amarlo bene di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati o quai catene trovasti perché del passare innanzi dovessiti così spogliar la spene? In tal modo sollecita dal colpevole pentito la confessione, parlando di fossi, avete sentito, quai fossi attraversati o quai catene che attraversano la strada e di catene, insomma, di impedimenti, è chiaro, nell'attuare i desideri ispirati da lei, Beatrice, desideri che menavano Dante ad amare il bene. E quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro perché dovessi lor passeggiare anzi? Quali agevolezze, quali vantaggi ti mostrarono gli altri beni, perché tu dovessi desiderarli? Come osserva il Momigliano, il linguaggio di questi versi è tutto potentemente metaforico, di quel metaforeggiare dantesco che accresce l'intensità e il significato morale della vita interna, facendone quasi un visibile dramma. Dante sospira, è un sospiro amaro, e può appena rispondere, ma i versi sono molto più significanti della mia spiegazione. Dopo la tratta ad un sospiro amaro appena ebbi la voce che rispuse e le labbra fatica la formaro appena ebbi la voce che rispuse. Quello che ora Dante dice piangendo è chiara ammissione di colpevolezza ed è certo grande umiltà, grande rispetto che gli fa usare il voi, mentre Beatrice usa il tu, come è stato notato da parecchi commentatori. Piangendo dissi: Le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Ed ora la parlata di Beatrice occupa 27 versi, in cui rampogna e sentimento caldo d'amore si trovano commisti con mirabile naturalezza. Si potrebbe dire che l'impulso irrazionale vi è frenato dalla ragione consapevole. Sottolineerei quali spie stilisticamente importanti i modi sintattici attestanti uno straordinario fervore, una sollecitudine convinta, una fede ardente. Se tacessi o se negassi, ma quando, tuttavia, si è più forte, pongi il seme del piangere d'ascolta, sì, io dirai, e se qualcosa mortale ben ti dovevi, non ti dovea. Vedete come discerne il bene e il male, come ne conosce le fonti. Ne manca nel momento più opportuno il sostegno d'un paragone, quale nel verso 61, nova urgelletto due o tre, aspetta. Ed ella, se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua, da tal giudice sassi, si sa. Se invece di confessare tacessi o negassi, non sarebbe meno manifesta la tua colpa, tale è il giudice Dio che la sa. Ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato, in nostra corte rivolge sé contro il taglio la rota. Ma quando il peccatore stesso si accusa, ancora una volta vedete come nella spiegazione si attenua e quasi spegne la mirabile energia dantesca. Ma quando scoppia nella corte dei peccati, nel tribunale di Dio, la severità si tempera. Se la mola del rotino gira contro il taglio del coltello, lo smussa. Tuttavia, perché mo vergogna porte del tuo errore, e perché altra volta, udendo le sirene di cui vi ho parlato commentandovi il canto 19, io son dolce sirena che in marinare in mezzo mar di svago gli allettamenti falsi, insomma, no? Udendo le sirene, si è più forte, pon giù il seme del piangere ed ascolta, deponi il seme del piangere, la confusione e la paura, origine del piangere, cause del piangere. Si udirai come in contraria parte mover dovieti mia carne sepolta. Così udirai come la mia morte doveva muoverti non verso i beni mondani, bensì verso quelli celesti. Mai non t'appresentò natura o arte piacer quanto le belle membra in ch'io rinchiuso fui e sono in terra sparte. Stupendi versi che contengono tutte le cose belle della vita, belle per natura e per il concorso dell'arte. Mai non t'appresentò natura o arte piacer quanto le belle membra in ch'io rinchiuso fui e sono in terra sparte. In un verso trabocca nel seguente. E se il sommo piacer, il piacere di prima, sublimato nell'amore più ideale, sì ti fallio per mia morte, qual cosa mortale dovea poi trarre te nel suo disio? Le cadenze sono spesso inaspettate, vero? È il segreto forse maggiore del verso, vero? Nuova cadenza che rallenta il ritmo con perfetta coincidenza col pensiero logico. Ben ti dovevi per lo primo strale delle cose fallaci levar suso di retro a me che non era più tale, che non ero più cosa fallace ma puro spirito. Non ti dovea gravar le penne in giuso, vedete, levar suso, le penne in giuso, ad aspettar più colpi o pargolette o altra vanità con sì breve uso. Notate la vaghezza allusiva della parola pargoletta. Nuovo ugelletto due o tre aspetta, ma dinanzi dagli occhi di pennuti rete si spiega indarno o si setta. L'uccelletto novello si espone due o tre volte ai colpi del cacciatore, ma gli uccelli ormai pennuti sanno guardarsi da reti e da sette. Breve pausa solo apparentemente distensiva, con l'umile similitudine dei fanciulli che, riconoscendosi colpevoli, stanno lì vergognosi e muti. Poi Beatrice riprende con un piglio secco, evidente nell'espressione, alza la barba. Quali fanciulli, vergognando, muti, con gli occhi a terra, stannosi, ascoltando e si riconoscendo e ripentuti, tal mi stavio. Ed ella disse, quando per udirse dolente, alza la barba e prenderai più doglia, riguardando. Sentiamo, prima di contemplare l'incantata immersione nell'ete, versi 91-96, la reazione, come suol dirsi, di Dante all'accusa di Beatrice. Ma non c'è solo questo nei versi seguenti, questo che muove dalla coscienza di Dante, pentimento, vero? Riconoscimento delle proprie colpe. C'è anche l'altro che il suo occhio ancora incerto, turbato, comprende, gli angeli. Beatrice, con men di resistenza, si di barba, si sradica, robusto cerro, ovvero al nostral vento, al vento settentrionale, e ovvero a quel della terra di Iarba o a quello australe, Iarba era re della Libia, ch'io non levai al suo comando il mento, e quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento. E come la mia faccia si distese, posarsi quelle prime creature, da loro aspersion l'occhio comprese. E quando la mia faccia si levò in alto, il mio occhio vide che gli angeli non gettavano più fiori, aspersion. E le mie luci, ancor poco sicure, vider Beatrice volta in sulla fiera, che sola una persona in due nature. Beatrice è fissa sul grifone, che abbiamo visto, fermo. E tutto sembra fermo, sospeso. Sotto il suo velo e oltre la rivera, vincer Pariami, più se stessa antica, vincer che l'altre qui, quand'ella c'era. Mi pareva che vincesse in bellezza la Beatrice d'una volta, più di quello che essa avesse vinto le altre donne quando era in terra. Di pentir sì mi punsi, ivi l'ortica, che di tutt'altre cose qual mi torse più nel suo amor, più mi si fe nemica. Di tutte le altre cose, quella che più mi aveva attirato e perciò allontanato dall'amore di Beatrice, più mi venne in odio. Tanta riconoscenza, nel senso di riconoscimento delle mie colpe, il cor mi morse, il verso che si accompagna energico a quello letto poco fa, di pentirsi mi punse, ivi l'ortica, tanta riconoscenza, il cor mi morse, ch'io caddi vinto. E quale allora femmi, salsi colei che la cagion mi porse. Dante cade vinto, cioè sopraffatto dal pentimento. Più precisamente cade come soltanto può saperlo colei che gliene ha dato motivo. Cade come morto, osserva il Pietrobuono, di quella morte fisica che è liberazione dal peccato. Ed ecco l'immersione nell'ete. Tutto il rito si svolge come in un sogno, tutto sa di miracolo. Poi, quando il cor virtù di fuor rendemmi, la donna ch'io avea trovata sola, bellissimo verso, Matelda, no? Si rivede Matelda in quel, per quella randa fiorita, sopra me vidi e dicea, tiemmi, tiemmi, tratto m'avea nel fiume infin la gola, e tirandosi me dietro s'ingiva sovresso l'acqua lieve come scola, come spola. Tanta levità, avete sentito la leggerezza di questi versi? Tanta levità prepara il motivo musicale. Quando fui presso la beata riva, asperges me, si dolcemente udissi, che non so rimembrar, non ch'io lo scriva. Nel miserere, come noto, dopo asperges me si legge issopo et mundabor lavabis me supernivem de albabor. Si dice questo versetto nella purificazione con l'acqua santa. Pensate alla benedizione delle case. La bella donna nelle braccia aprissi, abbracciommi la testa e mi sommerse ove convenne ch'io l'acqua inghiottissi. indi mi tolse e bagnato, purificato, m'offerse dentro la danza delle quattro belle, le virtù cardinali, e ciascuna del braccio mi coperse. E il rito s'allieta del canto delle quattro belle. Sentite l'intima musica di questi versi. Noi siamo qui ninfe, nel ciel siamo stelle, prie che Beatrice discendesse al mondo, fummo ordinate a lei per sue ancelle. Merrenti agli occhi suoi ti meneremo, ti condurremo davanti ai suoi occhi. Ma nel giocondo lume che dentro aguzzeranno i tuoi, le tre di là che miran più profondo, noi ti condurremo ai suoi occhi, ma aguzzeranno i tuoi per vedere nella gioconda luce che in essi risplende le tre ancelle, le tre di là, che miran più profondo, che vedono più profondo le virtù teologali, come avete pensato. Indispensabili virtù per afferrare la verità rivelata. Così cantando cominciaro, e poi al petto del grifon sei come narmi, ove Beatrice stava volta a noi, disser, fa che le viste non risparmi. Posto t'avem dinanzi agli smeraldi, occhi lucenti come smeraldi, ond'amor già ti trasse le sue armi, ti lanciò le sue armi, le sue frecce, i suoi dardi. Ardo incontro d'occhi. La terzina 118-120 direi che documenta soprattutto lo sforzo di comunicare quel che sembra impossibile comunicare. Mille disiri più che fiamma caldi strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti che pur sopra il grifone stavan saldi, come in lo specchio sol non altrimenti la doppia fiera dentro vi raggiava or con altri reggimenti, atteggiamenti. Evidente l'intento allegorico. Dante, per mezzo della verità rivelata, ha la possibilità di rendersi, sia pure vagamente, conto della duplice natura di Cristo. Questa prima conoscenza e la conseguente meraviglia di Dante sono tali che, come in altre occasioni si è visto, è richiamato esplicitamente il lettore. La cosa, cioè il grifone, è fermo, immutabile, ma l'immagine che si riflette negli occhi di Beatrice si trasmuta. Ora è divina, ora umana. Pensa, lettor, se io mi meravigliava quando vedea la cosa in sé star queta e nell'idolo suo si trasmutava. Certo, io penso, Dante vorrebbe che anche noi lettori gustassimo di quel cibo che, saziando di sé asseta. È chiaro che questo cibo è la verità soprannaturale, baluginante, qui nelle immagini riflesse. Se no, perché leggere il paradiso? Mentre che piena di stupore e lieta l'anima mia gustava di quel cibo che, saziando di sé asseta, se dimostrando di più alto tribo, ordine, però, negli atti, l'altre tre si fero avanti danzando al loro angelico caribo, al ritmo angelico del loro canto. Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone, al tuo fedele che per vederti ha mossi passi tanti. Per grazia fa noi grazia che disvele a lui la bocca tua, sì che discerna la seconda bellezza che tu cele. Sotto il velame dei versi ricchi e strani, conosciamo che Dante, purificandosi, si rende degno di Beatrice e della seconda bellezza, cioè della visione della verità rivelata. E chi pingerla può? Dice il Foscolo, stando l'anima sua dinanzi alla cangiante metafora della danzatrice, dopo aver detto tento ritrar nei versi miei la sacra danzatrice, eccetera. Rimandiamo ad altra occasione il discorso sul dantismo del Foscolo e limitiamoci a vedere quel che fa Dante in questa difficile circostanza. Beatrice si è tolta il velo che cela la sua seconda bellezza. Dante rinuncia a dipingere questa bellezza, ma il primo verso, il verso 139, è, direi, accecante. O splendor di viva luce eterna. Chi palido si fece sotto l'ombra, sì, di Parnaso, o bevve in sua cisterna la fonte Castalia sul Parnaso, che non paresse aver la mente ingombra, tentando a render te qual tu paresti là dove armonizzando il ciel t'adombra, quando nell'aere aperto ti solvesti, sogliendo nell'aria aperta, quando ti sogliesti nell'aria aperta dal velo. Direte che non tutto è chiaro, anch'io lo penso, ma qui più che mai non ritengo necessario chiedere aiuto ai commentatori. Pago, e auguro anche a voi di esserlo, della ventata di paradiso che getta la chiusa di questo altissimo canto. Quando nell'aere aperto, aere ulteriormente aperto dall'aggettivo, vero? Quando nell'aere aperto ti solvesti.